Lettura di Ars. Questa volta ci affacciamo al mondo del buddismo zen giapponese. In particolare affronteremo un testo di Dogen, che peraltro attribuito a Dogen, che è intitolato Bendowa o Discorso sulla pratica della via. Questa pratica della via è un corpo di insegnamenti di cui un critico dice, Tollini, dice, in questo testo parla della pratica della via, Dogen, usando un linguaggio comprensibile da parte di tutti. Cioè, si è scelto questo testo perché è comprensibile, perché è ritenuto uno dei testi più didascalici e anche il più famoso e il più letto, perché vi si trovano le condizioni fondamentali dell'insegnamento Zen, in particolare proprio di Dogen, esposte in modo chiaro e semplice. Questo testo, che pure è discorsivo, è fondamentale per comprendere questo aspetto importante dello Zen e tratta sinteticamente molti punti di vista chiave del pensiero di Dogen. Incominciamo adesso leggendone il testo. Sebbene questo Dharma, cioè questa norma, questo insegnamento, sia intrinsecamente presente in ogni persona, sebbene questo insegnamento sia presente intrinsecamente in ogni persona, non viene alla luce finché non si pratica e se non ci si illumina, non si ottiene. Se lo lasci andare, esso riempie le tue mani. Se lo lasci andare, esso riempie le tue mani. Quindi è proprio il concetto di non appropriarsi della bellezza dell'insegnamento. L'insegnamento, per capirlo, deve passarti attraverso. Se tu ti appropri di un insegnamento e te lo metti in saccoccia, avrai messo in tasca 1 chilo di calde aroste, ma di sicuro non un insegnamento che di sé è eterno e quindi mobile, fluente. E allora che cosa si dice? Si dice, se lo lasci andare riempirà le tue mani. Se te ne appropri avrai le mani vuote, insomma. Non rientra nei limiti di singolo o plurimo. Se lo cerchi di parlarne ti riempie la bocca e non ha limiti verticali né orizzontali. Tutti i Buddha risiedono costantemente al suo interno, senza lasciare traccia di attività intellettuale discriminante, in nessun luogo. E prosegue. Le persone comuni vi vivono dentro e ne fanno uso, senza che esso si manifesti in nessun modo nella loro attività intellettuale discriminante. Dunque, è una cosa naturale questo insegnamento. Vedremo poi fino a che punto, ed è una cosa di una pulizia, di un rispetto del non pensiero, di un rispetto della possibilità dell'uomo, di un rispetto dell'uomo, di un rispetto del fatto che gli uomini sono vivi e che devono trovare intimamente la loro possibilità. Difatti lui aggiunge, l'impegnativa via che ora insegno fa sì che tutte le cose esistano nell'illuminazione e la pratica per giungere a questo non è che una sola. Quando superiamo la barriera e lasciamo cadere tutto, quando superiamo la barriera e lasciamo cadere tutto, superiamo questo ostacolo. E la ablatio alteritate, cioè il superamento dell'alterità. E capire che in realtà la presenza divina è una realtà dappertutto costante, nei modi più opportuni all'inverarsi di questa magnifica, unica possibilità di vita. L'uomo che non cerca il divino, l'uomo che non vive queste cose, non vive tout court. Perché la vita è proprio quella, la bellezza della vita. La bellezza è una sintesi, la bellezza è un lampo, non è mordere le chiappe a un maiale, insomma, no? E dice poi, questo metodo, dice, è indipendente anche dalle condizioni particolari ed è valido comunque e senza eccezioni. Questo stiamo parlando dello Zazen, cioè sedersi in meditazione con il senza pensiero. Ti sta insegnando che non devi andare contro il pensiero, ma astrarti dal pensiero, cioè evitare che il pensiero faccia presa sulla tua consapevolezza. Tant'è che dice: il fatto che tutte le varie categorie di coloro che praticano non vengono coinvolti in attività intellettuali discriminanti è perché accedono direttamente all'illuminazione, cioè questa realtà è in te, con un'azione tranquilla. Lo Zazen, con questa azione tranquilla, si realizza perché non è costruita. Se, come si ritiene normalmente, si considerassero pratica e illuminazione come due stadi separati, dovremmo poter riconoscere entrambi separatamente. La pratica, voglio dire, e l'illuminazione sono due cose diverse. In realtà l'illuminazione nella pratica, lo stiamo vedendo, e la pratica nell'illuminazione, tant'è che dice: ma ciò che ha a che fare con le attività intellettuali discriminanti non è illuminazione, perché l'illuminazione non vi è l'illusione, l'illuminazione non vi è l'illusione della speculazione intellettuale. Cioè, in parole povere, la consapevolezza non ha dietro di sé nessuna spinta intellettuale, nessuna attività intellettuale discriminante. Anche se poche persone per un tempo limitato praticano Zazen, praticano la ablatio sui, praticano il non pensiero, siccome esse entrano in sintonia misteriosamente con tutte le cose e sono all'unisono con ogni forma del tempo, in una dimensione senza limiti, incessantemente nel passato, nel presente e nel futuro, queste realtà compiono continuamente la via che porta alla realizzazione del Buddha, che porta alla realizzazione interiore. Anche se poche persone per un tempo limitato praticassero Zazen, siccome esse entrano in sintonia misteriosamente con tutte le cose e sono all'unisono con ogni forma di tempo, in una dimensione dharmica senza limiti, incessantemente nel passato, nel presente e nel futuro, compiono continuamente la via che porta alla salvezza. Ciascuno pratica la stessa pratica e raggiunge la stessa illuminazione. Ma ciò accade non solo quando si pratica Zazen, ma quando si è fuori dallo Zazen, quando si colpisce il vuoto e si sente la sua eco, come un suono misterioso di una campana che si estende ovunque. E si sente anche dopo aver terminato di suonarla. In generale, va detto che non è possibile raggiungere lo stato di tutti i Buddha per mezzo dell'intelletto pensante. Non si arriva pensando, non si arriva con l'intelligenza, si arriva superando l'intelligenza, si arriva affermando con coraggio di stare sull'orlo della non intelligenza. Questo stato non ha neppure a che fare con la coscienza e i sentimenti. Come potrà mai riconoscerlo colui che non ha fede e ha un scarso intelletto? Solo i grandi uomini che hanno una retta fede possono accedervi. Coloro che non hanno fede, per quanto si insegni loro, è difficile che percepiscano, che recepiscano l'insegnamento. Sappiate che il praticante di buddismo non si interessa di mettere a confronto tramite la discussione degli insegnamenti più elevati contro quelli più bassi. Non si interessa di quello che è profondo, di quello che è poco profondo, non si interessa soltanto, non si interessa di nessuna diatriba, ma solo di capire se la pratica è una pratica vera o è falsa. Infatti, ci furono anche coloro che entrarono nella via stimolati dall'erba, da fiori, da montagne, dall'acqua della natura. Cioè, voglio dire, tutti quegli elementi che potessero causarti lo shock estetico erano elementi capaci, quello che è il Satori, erano elementi capaci di portarti oltre senza nessun tipo di costruzione mentale, psicologica, sentimentale e quant'altro. Alcuni hanno ricevuto e trasmesso il sigillo del Buddha afferrando la terra, le pietre, la sabbia, i sassi, soprattutto. L'insegnamento vastissimo e più abbondante e più pregnante di tutti i fenomeni dell'universo. La ruota delle leggi è presente in un granello di polvere. Inoltre, sappiate che fin dall'inizio non ci manca la suprema illuminazione che riceviamo e usiamo continuamente, ma siccome non riusciamo a convincerci che sia così, allora ci abituiamo in modo scriteriato a considerarla dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista delle idee, e andiamo in giro a chiedere spiegazioni su di essa, perdendo purtroppo di vista la vera grande via. Cioè, in realtà le cose sono così. Noi siamo vestiti di ignoranza, è per quello che non le vediamo. Quando un uomo sparisce, quando un uomo perde il suo nome e si afferma il nome della via è già lì. Non va costruita la via. La La via va scoperta sparendo colui che ha deciso di conoscerla, sparendo colui che ha deciso che cosa sia, proprio non sapendo, rifiutando di credere, rifiutando di capire che cosa sia, e avendo una fede, una dazione, un ablatio, un abbandono materno totale. A questo punto penso alla Madonna con lo Spirito Santo, è la più bella che c'è. Questo nostro farci Madonna, questo nostro abbandonarci, ecco che porta alla grande via, porta alla cristità. Questi punti di vista intellettuali e queste idee non sono che fiori del cielo. Pensiamo senza fine alle 12 con cause condizionate, eccetera, eccetera. Dice poi, come possono stare alla pari di costoro quelli che sono intrappolati nelle parole, nelle sacre scritture? In realtà la bellezza è proprio oltre le parole, è proprio oltre le sacre scritture. E questo l'abbiamo incontrato in Eckhart, l'abbiamo incontrato in Suzone, in Tauler, l'abbiamo incontrato nelle Upanishad, l'abbiamo incontrato in Shankara. Dice poi, nell'insegnare l'insegnamento della pratica, si insegna oltre alla pratica in sé che non ci si deve aspettare null'altro. Ciò perché lo Zazen è la diretta esperienza della vera illuminazione, poiché la pratica è già illuminazione, l'abbiamo detto prima. L'illuminazione è senza limiti e l'illuminazione è pratica. La pratica non ha un inizio, perché se, usiamo il termine cristiano, se Dio fosse un Dio creatore e avesse avuto inizio, non sarebbe un Dio creatore. Dio creatore perché crea in eterno e non crea nulla al di fuori di sé. Quest'atto eterno è quello l'illuminazione, è l'indiamento, no? E continua. Vi è una pratica che non si allontana dall'illuminazione che è già presente. A noi, per nostra fortuna, è stata trasmessa direttamente questa pratica misteriosa e la nostra ricerca della via come principianti ha il significato di raggiungere il luogo incondizionato della vera illuminazione di noi stessi. Si sappia che, per non inquinare con le nostre aspettative di illuminazione che non è separata dalla pratica, viene insegnato che non si deve prendere alla leggera la pratica che i Buddha e i patriarchi hanno portato avanti di continuo. Quando lasciamo andare la misteriosa pratica, le nostre mani sono colme della vera illuminazione, andare oltre. Quando la vera illuminazione lascia il nostro corpo, la misteriosa pratica pervaderà tutto il nostro corpo. Dunque, andare ancora al di là di un qualsiasi concetto, di una qualsiasi definizione. E anche al di là dell'illuminazione, tra l'altro. Sappiate che nel buddismo le scuole che insegnano la mente originaria, che include tutte le forme, si riferiscono all'intero universo dei fenomeni e non separano essenza da aspetto e non fanno riferimento a nascita e morte. Non esiste nulla che non sia la mente originaria. Tutto il mondo, l'ha detto tutto il buddismo, è sostanziato di mente. Ecco il senso dell'illusione continua. Tutto il mondo è un'idea che uno si è fatto del mondo, quella che poi ha, diciamo, rimbalzato nella realtà, rimbalzato nelle altre persone e ha creato il buio interno. Quella lamia che impedisce poi la consapevolezza di una cosa che, ripeto, è già lì. Dice, tutti i fenomeni, tutto ciò che esiste nell'universo, tutto è soltanto questa unica mente. Non c'è nulla da escludere. Le varie scuole buddiste, tutte parimenti, sono una unica mente. Esse spiegano la natura della mente allo stesso modo, senza far differenze tra loro, e questo è quindi il modo in cui la natura della mente è conosciuta. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che è proprio capendo che il mondo è fatto di mente che uno entra nella mente, entra con il senza pensiero nella mente ed è l'atto di conoscenza. Tra l'altro collegato alla fede, e la fede sappiamo tutti che è sempre collegata all'amore. Dice questo difatti poco dopo. Coloro che praticano possono capire da sé se ottengono o non ottengono l'illuminazione, proprio come coloro che usano l'acqua siano in grado di capire se l'acqua è fredda oppure calda. Dunque, queste cose sono quello che è la bellezza di queste cose e che sono appannaggio di tutti, appannaggio dell'uomo che sappia semplificarsi, che sappia denudarsi, che sappia affrontare con infantilismo, con umiltà, con innocenza queste cose. E queste cose sono lì che ti danno del cretino e ti aspettano da un pezzo. Sappiate che dall'antichità fino a oggi, le persone che hanno ottenuto la via, cioè la conoscenza, vedendo le cose o sentendo dei suoni, non stavano a discutere inutilmente riguardo lo studio della via, e al di sotto di loro stesse non vi era una seconda persona. Questa frase, attenzione, al di sotto di esse non vi era una seconda persona. Ecco, il concetto della seconda persona è il concetto del dualismo. Cioè, se tu affronti una conoscenza dicendo che sei un conoscente che affronta un conosciuto, io ipso, per lo stesso motivo, c'è un dualismo, questa seconda persona. La seconda persona è proprio quella che impedisce la conoscenza, perché è già lei che ha statuito, stabilizzato, che ha deciso, che ha inquadrato le cose, è già lei che ha deciso che cosa sia conoscere. E allora ecco che dice, sentilo di nuovo, sappiate che dall'antichità fino ad oggi le persone che hanno ottenuto la via, la conoscenza, vedendo le cose o sentendo dei suoni, non stavano a discutere inutilmente riguardo a queste cose, e al di sotto di esse non vi era una seconda persona, perché? Ma perché erano unificate in Dio, che erano unificate nella conoscenza, che erano unificate nel Satori. Ecco, allora diciamo che quello che è stato l'essenziale e quello che è veramente il magnifico lo si è detto. E ritorno su di una frase che era bellissima. Vi è una pratica che non si allontana dall'illuminazione che è già presente a noi, per nostra fortuna, è stata trasmessa direttamente questa pratica misteriosa. E la nostra ricerca della via come principianti ha il significato di raggiungere il luogo incondizionato della vera illuminazione di noi stessi, dove tu diventi la stessa cosa che esperisci, l'identità Atman Brahman dell'induismo, cioè l'identità dell'uomo con Dio, e il farsi Dio, e l'indiarsi, e che cosa è anche, no? E l'imitazione di Cristo, stessa cosa. E dice poi, questa cosa ha il significato di raggiungere il luogo incondizionato della vera illuminazione di noi stessi. Si sappia che per non inquinare con le nostre aspettative l'illuminazione che non è separata dalla pratica, viene insegnato che non si deve prendere alla leggera la pratica che i Buddha e i patriarchi hanno portato avanti di continuo. Questa forma di identità che è il Buddha, che è la divinità, o se non è il divino, perché il Buddha, perché sono ateologici il buddismo, noi potremmo dire che il Buddha è lo stato possibile dell'intelligenza universale. Quando lasciamo andare la misteriosa pratica, le nostre mani sono colme di vera illuminazione. Quando la vera illuminazione lascia il nostro corpo, la misteriosa pratica pervaderà tutto il nostro corpo. È l'apertura alla conoscenza di quello che, lo ripete, esiste già. Queste cose spiegano la natura della mente allo stesso modo, senza far differenze tra loro, queste realtà, questi insegnamenti. E quindi, tra l'altro, sappiamo che non esiste faziosità nel buddismo. Questo è quindi il modo in cui la natura della mente è conosciuta tra i buddhisti, cioè non avere, non fare differenze. Qualsiasi uomo, alla fine, volto al sacro, volto al superamento di sé, volto al senza pensiero, qualsiasi uomo giunge all'illuminazione. Giunge a quella conoscenza che è superamento del conoscente, cioè non c'è un conoscente che conosca un conosciuto, non c'è una seconda persona, sei tutto integralmente in pista, tutto integralmente in un'azione di auto-identità, di identificazione, di, voglio dire, fusione col bene, col bello e col vero. State bene.